Ciao a tutti, ciao, io sono Amos Boilini di miglioriamoci.net, consapevolezza concentrata, attentamente selezionata, per migliorare salute, lavoro, vita. Oggi intervistiamo Tiberio Faraci, un autore di diversi libri. L'ultimo libro che ha scritto è Non ti scordare di te. Ciao Tiberio.
Ciao a tutti, ciao Amos, ciao a tutti.
Ti chiedo subito, il titolo del tuo libro è Non ti scordare di te. Quindi, quanto è importante non dimenticarsi di se stessi?
Direi che non è solo importante, è basilare. Perché se non lo facciamo, è facile scivolare nella tentazione di essere trattati ingiustamente, per esempio. Perché anche le persone che si mettono dietro gli altri o fanno avanzare gli altri o cedono agli altri i posti più privilegiati o le situazioni migliori, a un certo punto cominciano a assumere un atteggiamento che è quello di farli sentire non propriamente a loro agio, perché chiaramente i conti non tornano sempre, perché naturalmente vorremmo qualcosa anche per noi. E man mano che questo atteggiamento viene messo in scena, l'insoddisfazione sale e quindi i nostri comportamenti non saranno più puliti come magari all'inizio di quel tipo di altruismo, e quindi le cose non vanno più bene.
Esatto, esatto. E quindi però presumo che spesso succede che ci dimentichiamo di noi stessi in favore degli altri perché magari ci riteniamo non meritevoli in quella situazione, perché molto probabilmente abbiamo problemi di autostima, non ci vogliamo bene, eccetera. Quindi presumo che dobbiamo volerci bene per voler bene agli altri e per avere successo. Quindi come possiamo aumentare la nostra autostima e insomma rendere la nostra vita migliore in questo caso?
Vedi, è proprio un cerchio perfetto, perché per aumentarla dobbiamo in un qualche modo autocertificarla, quindi dobbiamo assolutamente essere coscienti che ci siamo anche noi e che abbiamo diritto a quantomeno ad avere quanto destiniamo agli altri. Quindi sicuramente prendere coscienza che quello che noi facciamo per gli altri non è sufficiente, non dobbiamo aspettarci riconoscimenti per nutrirci o peggio ancora per pensare di valere. Quindi quando noi pensiamo che per volerci bene dobbiamo volere bene agli altri o che per volere bene agli altri dobbiamo volerci bene, non è esattamente così, perché ci sono tantissime persone, come dicevamo prima, che vogliono più bene agli altri di quanto non se ne vogliano, e proprio questo è il loro modo per ricevere apprezzamento. Quindi queste persone pensano questo: se io faccio molto per gli altri si accorgeranno che io ci sono, mi riconosceranno, e quindi riconoscendomi allora la mia autostima sale. Mm-hmm. È un percorso molto tortuoso e sicuramente non è il migliore da fare. Credo che il modo più veloce per aumentare la nostra autostima sia intanto guardare quali sono le cose che ci appassionano, perché spessissimo queste cose ci riescono meglio di quelle che naturalmente non ci interessano o subiamo addirittura. Quindi se noi entriamo in contatto con noi stessi è relativamente anche molto facile accorgerci di quello che ci riuscirebbe bene. Questo credo che sia uno dei primi passi, anche guardando sì al passato, a quello che abbiamo fatto bene, ma se guardiamo al passato e a quello che abbiamo fatto bene, talvolta Amos, ci rendiamo conto che spesso siamo fuggiti da situazioni e da cose che facevamo bene, che ci riuscivano bene, e non sappiamo neanche dire il perché. Ma perché l'abbiamo fatto? Perché abbiamo abbandonato quella cosa che ci veniva così bene? Noi non lo sappiamo perché, ma la nostra parte peggiore lo sa. La nostra parte peggiore è molto contenta di questo. Quindi a volte aumentare la nostra autostima può anche semplicemente voler dire andare a vedere quali siano le cose che ci venivano bene, nelle quali avevamo dei risultati abbastanza importanti e che abbiamo lasciato perdere. Quindi passione, passione in quello che facciamo o scoprire passione in qualcosa che ancora non abbiamo magari iniziato a fare. Questo automaticamente ci pone in una condizione dove è più facile tenere conto delle nostre attitudini, dei nostri doni. Poi parlavo di autocertificazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che autostima è qualcosa che ognuno può vedere per sé, può decidere per sé, Tiberio per Tiberio, Amos per Amos, ognuno per ognuno. Non c'è terapeuta bravissimo, non c'è persona che ti riconosca al punto da farti credere di essere quello che non sei, nel bene e nel male, perché anche per sentire una bassa autostima, se noi la facciamo riferimento a quello che gli altri pensano di noi, c'è bisogno del nostro consenso. Nessuno può farci sentire qualcosa che non ci piace senza il nostro consenso.
Ecco, esatto, quindi praticamente dobbiamo imparare a essere noi stessi a prescindere da quello che gli altri dicono di noi.
Assolutamente, assolutamente. Io direi che specialmente quando gli altri non ci riconoscono dobbiamo farlo, perché giudicarci negativamente o accettare gratuitamente dei giudizi negativi degli altri su di noi, semplicemente solo perché qualcuno ha detto qualcosa, o peggio ancora noi stessi prendiamo atto di non essere qualcosa, di non essere abbastanza qualcosa, facciamo ancora una volta il gioco di una parte peggiore di noi che ha in mente solo il peggio per noi. Questa parte ce l'abbiamo tutti, non è un problema di qualcuno e qualcun altro non ha questo problema. Ognuno di noi deve fare i conti con una parte ombra che vuole il peggio per noi. Questo è assolutamente una democrazia assolutamente incredibilmente funzionale. Ognuno ha una parte alla quale doversi con la quale doversi confrontare, una parte che vuole il peggio per noi. Ogni volta che ci giudichiamo negativamente, quindi, ogni volta che facciamo dei pensieri di paura, siamo in questa dimensione. E quello che ne ricaviamo non è mai qualcosa che ci servirebbe, non è mai qualcosa di cui abbiamo bisogno.
Ma quindi tu parli di una parte peggiore di noi e una parte quindi migliore. Però una volta una persona mi ha detto che se combatti contro te stesso, chiunque perde sei tu. Quindi
se combatti te stesso, chiunque perde sei tu, hai detto Amos.
Esatto, sì, mi avevano detto questa frase.
Sì, capisco questo. In effetti, Amos, non è che noi dobbiamo combattere questa parte, dobbiamo conviverci e dobbiamo toglierle potere, nel senso, dobbiamo essere coscienti che esiste, dobbiamo trovare il modo, visto che non possiamo eliminarla, perché come dicevamo ce l'abbiamo tutti, dobbiamo trovare il modo che questa parte non riesca ad avere le chiavi in mano della nostra vita, e purtroppo è quello che facciamo. Quindi non ti scordare di te può essere anche inteso anche in questo senso, può essere inteso come ricordati che prima vieni tu e tutte le tue realizzazioni. Questo non vuol dire diventare egoisti, diventare narcisisti. Ho dovuto ripeterlo fino alla nausea quando ho scritto Innamorati di te, perché molte persone pensavano che fosse un inno
all'egoismo.
Sì, invece assolutamente non è così. Non è così. Io posso dare il meglio di me controllando una parte di me che vuole il peggio di me. Quindi è come se avessimo un parente non proprio evoluto e con il quale dobbiamo convivere. Sicuramente faremo bene attenzione ai compiti che gli affidiamo. Non gli daremo i soldi per andare a fare i pagamenti se ci accorgiamo che questi soldi vengono regalati o buttati via. È evidente che è così. Quindi non si tratta di lottare con questa parte, si tratta di riprendere il potere. Ogni volta che noi facciamo qualcosa che va nella direzione di non riconoscerci, di toglierci le qualità che magari altri non farebbero fatica a vedere, facciamo veramente il gioco di questa parte, le diamo letteralmente le chiavi in mano della nostra vita. Quindi non è un nemico, non è qualcosa al quale dobbiamo opporci o con il quale dobbiamo lottare. Dobbiamo semplicemente essere coscienti che quello che ha in mente è qualcosa che può far molto male. Come se scoprissimo che frequentiamo un amico che invece lavora proprio contro di noi. Non deve essere quindi un'opposizione, non deve essere una battaglia, deve essere un modo che ci rende attenti e, per esempio, preparandoci a far slalom. Se noi facciamo chiarezza su un obiettivo, per esempio, e facciamo anche tutto quello che possiamo per raggiungerlo, ma non teniamo conto che il vero nemico è dentro di noi, non sono gli altri. Agli altri in realtà non importa molto di quello che facciamo o non facciamo. Allora, se noi facciamo chiarezza su un obiettivo, ma siamo ben coscienti che c'è una parte di noi che farà di tutto perché noi non raggiungiamo quell'obiettivo, e dobbiamo essere attenti alle resistenze, alle paure, a quello che a volte, come dicevamo prima, ci fa magari andare via a un passo dal raccolto. Quante volte abbiamo lavorato a un progetto e poi l'abbiamo abbandonato e poi qualcun altro ha preso quello che avevamo lasciato e l'ha realizzato? È peccato, è veramente peccato.
Quindi in pratica possiamo dire che dobbiamo acquisire la consapevolezza di questa parte peggiore che esiste dentro di noi, in maniera da gestirla, da non farci prendere troppo da questa parte, insomma, e quindi non raggiungere poi mai niente.
Che esattamente.
D'accordo. Esattamente. Nel tuo libro Non ti scordare di te parli della solitudine dei numeri uno. Che cosa intendi con questo termine?
Sì, è vero, a un certo punto una delle quattro parti di Non ti scordare di te è proprio dedicata ai numeri uno, e addirittura questa parte doveva proprio chiamarsi così, la solitudine dei numeri uno. Poi sono stato sconsigliato perché in qualche modo si è pensato che a molti non importasse granché della solitudine dei numeri uno, perché per moltissime persone è già molto, in qualche modo, essere qualcosa, no? Non qualcuno, è già sufficiente per molti. Invece io credo che sia molto importante vedere questo punto. Intanto perché ci fa capire che i numeri uno non sono delle figure inarrivabili, non sono delle persone che sono state destinate a quel ruolo. No, anzi, ognuno di noi può diventare il numero uno in quello che fa. Questo è un dato di fatto. Certo, anche attingendo alle esperienze di altri che si sono presentati in quel mondo, ma questo lo hanno fatto anche loro hanno attinto alle esperienze già fatte e da qualcun altro. Quindi ognuno può, nell'ambito in cui opera, diventare la persona di riferimento più importante. Questa è anche qualcosa che ha a che vedere con l'autostima, ma è assolutamente possibile. Einstein diceva che gli esperti in un dato settore creano dei limiti che poi vengono semplicemente superati da qualcuno che non li conosce e che arriva in quel settore e, non conoscendo che ci sono questi limiti, li sorpassa.
Va oltre.
Io credo che ci sia una grandissima verità in questo, perché è così. E poi il discorso della solitudine, se vogliamo capire perché la solitudine, è perché per diventare dei numeri uno ci vuole anche un grandissimo impegno, ci vuole una grandissima abnegazione, ci vuole una grandissima volontà, ci vuole una grandissima preparazione, e questo spesso separa dagli altri. Io a volte lavoro con degli atleti, con delle persone che fanno delle gare, delle cose importanti, ovviamente non possono fare la stessa vita che fanno i loro amici, i loro coetanei, e andare a letto alla stessa ora, mangiare le stesse cose, fare esattamente quello che fanno gli altri, non possono. Quindi c'è una fase in cui vengono quasi allontanati dal gruppo di appartenenza, perché hanno qualcosa in mente di speciale. Questo è il prezzo da pagare. Poi, se ci sono i risultati separazione, naturalmente viene posto rimedio con grande facilità, perché Perché se uno diventa campione del mondo, per esempio, come conosco delle persone che hanno avuto la volontà e la capacità di diventare in alcune discipline, e questo poi, chiaro, viene riconosciuto da tutti. Tutti poi sono pronti a salire sul carro del vincitore, no? Da che mondo è mondo è così.
Certo.
Ma c'è un momento in cui il numero uno si deve o gli capita, meglio se non lo subisce questa cosa, se sa che è un prezzo importante da pagare per arrivare. E c'è un momento appunto in cui il numero uno ha questa separazione dagli altri proprio perché vuole arrivare dove gli altri non possono arrivare, non potrebbero arrivare. E quindi c'è una sorta di solitudine. A me è capitato a volte di lavorare con delle persone di questo tipo e la solitudine, da quel punto di vista, il non essere capito, spesso sono persone, per esempio, che scelgono di essere da soli, nel senso di non avere una persona amata al fianco, quantomeno, perlomeno, nel periodo più importante in cui viene a loro richiesto un tipo di sacrificio che non vogliono portare nella vita di qualcun altro. Quindi questa è una costante. Ma il motivo, come ho detto prima, il motivo per cui ho voluto dare energia a questo tipo di discorso è proprio una sorta di incoraggiamento e di volontà di ricordare che tutti noi possiamo assolutamente, nessuno escluso, volendo, impegnandosi, crescendo, diventare i numeri uno in quello che facciamo.
Esatto, sono completamente d'accordo, è inutile mettersi dei limiti prima ancora di cominciare.
Esatto.
Bene, faccio un'altra domanda. Esistono dei problemi che non sono problemi ma che ci appaiono tali? E se esistono, come possiamo trasformarli?
Sì, questo credo che prima di tutto, se sono dei problemi, se sembrano dei problemi ma non lo sono, alla base c'è un vero problema, che è quello della percezione. Probabilmente noi abbiamo percepito in quella situazione qualcosa che abbiamo interpretato, per esempio, come un attacco, come la volontà di qualcosa o di qualcuno che si oppone al nostro progetto. Quindi intanto farei un bel controllo della percezione, nel senso, la percezione è come l'autostima, cioè è qualcosa che possiamo ripristinare e regolare o sintonizzare al meglio secondo quello che ci sembra essere migliore per noi. Possiamo percepire la stessa cosa in molti ma molti modi. Tant'è vero che una cosa che magari ci pone in una situazione di disagio, quando ci venisse spiegato il motivo per cui questa situazione è stata messa in scena, ecco che allora riusciamo a capire e comprendere il significato in un modo più appropriato. Ma la percezione, come dicevamo, è qualcosa che riguarda noi. Io posso percepire tutto, il contrario di tutto, in moltissimi modi. Allora perché non far sì che io possa percepire il meglio per me? Intendo, se io voglio percepire l'amore degli altri in qualsiasi cosa che io propongo, io lo posso fare, non me lo impedisce nessuno. Non me lo impedisce nessuno, anche se incontrassi qualcuno che si attiva tantissimo per farmi capire che quello che faccio io, per esempio, non ha valore. Posso lo stesso percepire amore in questa persona, perché posso, se ho regolato bene la mia percezione, prendere questa cosa come un tentativo di volermi migliorare. Posso dire a me stesso, incredibile, questa persona come ha a cuore quello che io faccio, come si è scaldato, come era preso da questa cosa, come era attivato. A questa persona interessa tantissimo quello che io faccio, al punto di non trovarci niente di buono. E quindi era un esempio limite, però posso...
Sì, però abbastanza chiaro.
Abbastanza chiaro, no? Perché non devo per forza aspettare riconoscimenti per nutrirmi, ma posso anzi dare una valenza positiva anche a una critica costruttiva o anche non costruttiva. Ci sarà un motivo per cui mi è stata fatta, ma questo non vuol dire che io debba farmene carico o che debba mettere in discussione tutto quello che faccio. No, può essere un incoraggiamento a fare meglio, a essere più chiaro. A essere più chiaro. Nei miei studi è nata la pillola magica, non so se ne hai mai sentito parlare, Amos.
No.
E è una... è proprio un mio cliente voleva fare qualcosa di speciale e ha inventato questa cosa. È un sito, si chiama misena.com, pillolamagica.com, ci si può iscrivere gratuitamente, tutti i giorni si riceve un video motivazionale. E questo è veramente fantastico, perché un video che dura 2 o 3 minuti, ma che ti dà proprio una marcia in più. Giorni fa c'era un video che è una cosa che sicuramente conoscerai, anche chi ci ascolta lo conoscerà, è quella situazione che a volte viene descritta di quel cieco che chiede l'elemosina e poi qualcuno scrive qualcos'altro nel... non so se la conosci, se ne hai sentito parlare. Appunto questo, vedendo il video è molto più emozionale, perché è proprio quello che si vuole raggiungere. C'è questo cieco seduto per terra con un cartello e ci sono tutti i passanti che vanno al lavoro in una città molto, molto trafficata, quindi molto rumore. E poi a un certo punto qualcuno mette delle monete, qualcuno invece passa e basta. A un certo punto passa una donna molto elegante e con i tacchi che faceva un certo tipo di rumore. Arriva lì davanti, si ferma e prende il cartello e scrive qualcosa. E il cieco ha capito che accadeva qualcosa al suo cartello, allunga le mani e tocca i piedi della persona che era lì davanti. E questa signora mette il cartello per terra, se ne va. Da quel momento quello che si vede nel video è che tutti i passanti mettevano le monete, ma tantissimo, chiunque metteva soldi, al punto che il cappello era strapieno, ce n'erano sul tappetino, ce n'erano ovunque. Allora si vede che arriva sera, meno passanti, e arriva di nuovo questo ticchettio dei tacchi della signora. Si ferma davanti al cieco, il cieco allunga le mani e sente che erano le scarpe di questa signora, chiede: che cosa ha scritto sul mio cartello? E lei ha detto: ho scritto le stesse cose ma in un altro modo. E poi c'è una zoomata e si legge: oggi è una giornata meravigliosa, io purtroppo non posso vederla. E cosa vuol dire tutto questo, Amos? Vuol dire che se noi non piacciamo a qualcuno, se noi non raggiungiamo l'approvazione di qualcuno, se noi non abbiamo successo, non dipende dagli altri, dipende esclusivamente da noi. Forse non comunichiamo abbastanza quello che vorremmo raggiungere, forse non lo facciamo con la passione giusta, forse abbiamo tralasciato qualcosa che potrebbe trasformare la nostra comunicazione in qualcosa di più emozionale. E tante volte è così. Gli altri non sono assolutamente un problema. Quando ti parlavo di percezione prima, io credo che gli altri possano essere considerati parte della nostra squadra, sempre. Se gli altri si oppongono a quello che noi vogliamo fare, è perché non siamo riusciti a entusiasmarli, è perché non siamo riusciti non a convincerli in senso coercitivo, ma a comunicare loro l'importanza di quello che vedevamo noi. Se lo facessimo, sarebbe come il pifferaio magico, avremmo tutti che ci seguirebbero, perché avrebbero capito quanto sarebbe importante o migliore raggiungere questa cosa. La responsabilità, per esempio, se a me chiedessero in una sola parola quello che fai nelle tue sedute, con i tuoi libri, qual è il motivo per cui a tanta gente piace quello che dici o quello che fai? Io riassumerei il tutto in una parola sola: responsabilità. Nel senso, se io mi prendo il 100% di responsabilità di quello che faccio, ma soprattutto di quello che non faccio, di quello che non so ancora fare bene, questo mi dà il 100% di potere per riuscire ad arrivare lì. Se io dico: ok, questa situazione, io sono responsabile di questa situazione, sono responsabile, non so, al 60%. Certo, potrebbe essere anche popolare, no, questo punto di vista, perché 60 è già buono, e uno dice: vabbè, il 40 ci sono gli imprevisti, ci sono i nemici, gli altri, tutto quello che vogliamo. No, non, io non la vedo così. Se io prendo la responsabilità solo al 60%, vuol dire che per il 40% sono disposto a rinunciare a che cosa? Al mio potere. Io voglio il 100% di responsabilità in quello che faccio. Quello che non funziona me ne faccio totalmente carico, proprio perché voglio avere il potere di risolverlo. Se io faccio la vittima, non posso risolvere niente. Non posso risolvere niente nella misura in cui io faccio la vittima.
Quindi
a me viene automatico, scusami.
Vai pure, pensavo che mi fermo.
È automatico, quando parlo di responsabilità, alzare le spalle. Anche con i miei clienti, quando parlo con loro di responsabilità, le alzo. Quando parlo di vittimismo o dico loro, in questa situazione stai facendo la vittima, però se la vedi così, automaticamente mi viene da incurvare le spalle. Noi, se vogliamo arrivare dove diciamo di voler arrivare, che non è la stessa cosa di arrivare dove vogliamo, dobbiamo prenderci tutta la responsabilità di quello che abbiamo fatto e soprattutto di quello che non abbiamo ancora fatto o non ancora fatto bene. In Ricomincia da te, uno dei miei libri che parla solo di perdono, c'è un esempio che secondo me è straordinario perché lo trovo molto chiaro. Dico, io Tiberio una volta in Francia ho guidato 500 km in una direzione sbagliata.
Però
non è una metafora, è capitato davvero. Ma poi vado a capo e dico, allora? E cosa intendo con questo? Intendo che se io ho sbagliato strada, devo semplicemente tenerne conto. È inutile che trovo scuse, e quello mi ha detto di passare lì, e quell'altro mi ha confuso. Ma che gli importa alla gente che cosa è accaduto prima? Allora, se io sbaglio qualcosa, posso far meglio qualcosa, che non è la stessa cosa, ma sono cose molto simili. Devo essere grato di capirlo, perché vuol dire che da questo momento io non andrò più in una direzione sbagliata. Questo è un problema enorme, perché a volte ci sono persone che abbiamo accanto che sono in una direzione sbagliata, ci sono persone che magari sono i nostri genitori che vediamo andare in una direzione sbagliata e tante volte è difficile far capire loro che sono su una direzione sbagliata, anche perché non lo vogliono assolutamente prendere in considerazione. Ma non dobbiamo essere noi quelli che lo fanno, noi dobbiamo accorgerci. Quindi se io ho guidato 500 km in una direzione sbagliata, non torno indietro di 500 km, perché a quel punto ne avrò fatti 1000 in direzione sbagliata. Allora, se ho sbagliato qualcosa, il mio obiettivo è ancora quello, devo parametrarmi a quell'obiettivo e cercare di far meglio per raggiungerlo. Poi alla fine magari non avrò sprecato 500 km, magari poi in 2 ore riesco a arrivare là e a recuperare, perché no?
Esatto, e quindi insomma non dobbiamo avere paura di prenderci le nostre responsabilità, che tante volte invece si cerca di lasciarle andare a qualcun altro, perché così...
Vero, noi fin da bambini veniamo sostenuti a non prenderci le responsabilità, è sempre colpa di qualcun altro, e il problema è che lo facciamo anche da grandi. Perché pensiamo, associamo responsabilità uguale colpa. E invece io dico sempre responsabilità uguale potere. Se io mi prendo la responsabilità, non punto il dito sugli altri, sono pronto a recuperare, sono pronto a far meglio. E se voglio farlo, i risultati non mancheranno.
Esatto, perché ho in mano la mia vita, non l'ho data in mano al primo che passa, insomma.
Abbiamo preso il nostro potere, siamo noi alla guida, non siamo più seduti in fondo al bus, ma siamo noi che guidiamo, ed è quello che dovrebbero, naturalmente sarebbe fantastico se facessero tutti, perché tutti avrebbero il loro potere e poi da lì arrivare a quello che è il nostro obiettivo veramente è facile. Anche questo vuol dire non ti scordare di te, anche questo. Poi Amos, io non so quanto tempo abbiamo, ma se vuoi possiamo anche dare un'occhiata ai capitoli e magari aggiungo anche solo una frase a ognuno, giusto per puntualizzare.
Guarda.
Già, possiamo farlo?
Per me non ci sono problemi.
Ok, allora guarda, ho qua un libro. Questa è la copertina di Non ti scordare di te.
Non ti scordare di te, che adesso lo aggiungerò all'articolo, perché chi ti ascolta difficilmente vedrà.
Ah, okay.
Il tuo video.
Vediamo. Allora, come dicevo, è divisa in quattro parti. La prima parte si chiama Ricordati di te. E già di questo abbiamo parlato, no?
Sì.
Perché l'importanza di mettersi al primo posto, certo, della nostra vita, al primo posto. Chi dovrebbe farlo se non noi? Sembra una domanda assurda, no? Ma è già lì c'è il seme del vero problema, no? Spesso noi non viviamo la nostra vita, noi viviamo la nostra vita in funzione di quello che facciamo per gli altri. E allora di volta in volta siamo figli, siamo fratelli, siamo qualsiasi cosa, poi siamo genitori, poi siamo nonni, poi... Ma e noi?
E non siamo mai noi.
Non siamo, magari non viviamo tutta una vita intera senza chiedersi nemmeno chi siamo. Siamo pronti a dire chi siamo in funzione di quello che facciamo o di quello che siamo per altri. Questo già ce ne sarebbe da discutere per giorni, eh? Ok, primo capitolo, ricordati di te ora. E questo è legato al concetto di prima. Nel senso, hai capito questa cosa? Ne hai capito l'importanza? Allora, non perdere altro tempo. Non ce lo possiamo permettere. Tutto questo. Poi c'è il capitolo secondo, come hai potuto scordarti di te? E lì andiamo a vedere. E anche qua, Amos, se noi andassimo a vedere vari episodi della nostra vita dove ci siamo svenduti, dove abbiamo veramente regalato tutto quello che avevamo in funzione di una carezza, di un abbraccio, di un amore, dell'ipotesi di un amore. E questo è stato magari sprecato da altri che non ne vedevano assolutamente l'importanza. Come recuperare poi quello che abbiamo perso? Non certo rimpiangendolo, non certo alimentando sensi di colpa, non certo giudicandoci male, no. Ma rimboccandoci le maniche, hai visto che già...
Prendendo la responsabilità.
Prendendoci la propria responsabilità e andando a recuperare, possibilmente poi non sprecando più quello che raggiungiamo. Capitolo 3, non fare amicizia con la rassegnazione. Importantissimo. In un cammino per diventare angeli c'è un esercizio, nei miei libri ci sono sempre tantissimi esercizi, e c'è un esercizio che fa togliere ogni volta una parola che non ci serve. La prima che faccio togliere è ormai, Amos, una parola detestabile. Mm-hmm. Neanche se avessimo 100 anni, ormai. Ormai sì. Proprio è il nemico delle possibilità. Perché se io penso ormai, vuol dire che già sto spegnendo tutte le luci della scena e sto cercando quello che devo portare via e lo spettacolo è finito. Poi, il capitolo 4, accetteresti una richiesta di amicizia che provenisse da te stesso? Su Facebook, no? O sui vari social network c'è questo concetto, no? Accettare l'amicizia. A me è capitata una cosa curiosa perché ne parlo proprio anche Non ti scordare di te, perché era stato creato un gruppo spontaneo di lettori su Facebook. Io non mi ero mai iscritto, non mi interessava, però mi sentivo in dovere di ringraziare quando ho saputo questa cosa, perché tanti mi scrivevano e mi dicevano ho visto che sei su Facebook, e allora mi sono sentito in dovere di farlo. Ma per farlo ho dovuto fare il mio profilo e da quel momento in 8-9 mesi avevo addirittura 5.000 amici e quindi ero assolutamente esterrefatto di questa cosa. Ma la domanda qua è chiara, accetteresti una domanda di amicizia che venisse da te stesso? Sembra anche qua una cosa scontata, la palissiana, ma sai quante persone non hanno fiducia nelle loro possibilità e non si fidano veramente di se stessi.
Non si vorrebbero come amici, insomma.
No. Non mi ricordo chi aveva detto che non accetterebbe mai di far parte di un club che lo accettasse come membro. Bellissima, perché era un gioco di specchi, perché diceva, no, sì. Vuol dire che non sarebbe serio, no? Quel club, se mi accettasse.
Sì, se lo accettasse sarebbe proprio un club scarso.
E capitolo 5, per non preoccuparti per il domani, lavora per l'oggi, ora, in ogni momento di questa giornata. Questo è un bellissimo antidoto alla paura. La paura è il motore della parte peggiore di noi. Quindi un buonissimo modo per non dare energia alla paura è impegnarsi a fare bene quello che stiamo facendo. Capitolo 6. Ti ama a modo suo? E in quale altro modo dovrebbe amarti? Anche qua ce ne sarebbe da dire. Si parla d'amore. Si parla d'amore. E l'amore è visto come con le spille negli occhi dalla nostra parte peggiore. Quindi spesso ci lamentiamo del modo con cui veniamo amati. Anche in molte coppie, faccio tantissime sedute di coppia, spesso si sentono persone rassegnate che dicono, ma sì, a modo suo mi ama, forse, ma in quale altro modo davvero dovrebbe amarti? E noi non amiamo forse a modo nostro? Penso di sì, fammi veramente riflettere. E Amos, sei sicuro che possa andare avanti?
No, tranquillamente.
Allora, capitolo 7. Quello che un tempo più mi faceva paura è, anche qua, ogni tanto, sempre proprio allo scopo di sintonizzarci sul meglio per noi, varrebbe la pena di andare a vedere se le paure che avevamo un tempo, che sponsorizzavamo, che ci facevano veramente tornare indietro, sono ancora quelle o le abbiamo cambiate. Non abbiamo nessun interesse a continuare a sponsorizzare le paure del passato. In realtà, questo è anche un concetto interessantissimo, le paure vengono sempre dal passato, assolutamente sempre.
Dalle nostre esperienze, dei nostri condizionamenti, della nostra vita, da quello che abbiamo visto durante...
Così. Se noi fossimo in chiaro almeno su questo, che le paure che stiamo provando adesso vengono dal passato, non vengono dal presente, vuol dire che al presente non c'è nessun attacco, wow, ecco che di paura non... Se ne vanno tutte. E automaticamente la parte peggiore di noi scomparirebbe e verrebbe messa ridotta a icona, come dico io a volte. Perché devi cliccarla per farla venire sul video. Nel senso, sì, c'è, la paura c'è perché, come dicevamo prima, non possiamo eliminare la parte peggiore di noi. Ma questo non vuol dire che la dobbiamo tenere come sfondo.
Esatto, la possiamo tenere a icona.
Infatti.
Che dà molto meno fastidio.
Direi. E siamo alla seconda parte. La seconda parte è la più importante del libro, a mio vedere. Perché? Perché parla di indecisioni e incostanze. Io mi sono reso conto che spessissimo le persone che non avevano granché risultati diciamo nella massa tra quelli con cui lavoravo erano persone che non mantenevano il focus, che cambiavano spesso idea, che avevano toccato la soluzione ma poi finivano per mischiarla di nuovo in mezzo a tutto il caos che magari in precedenza avevano contattato. Quindi ho pensato che valesse la pena di approfondire bene l'argomento.
Il tema.
Quindi, i capitoli di questa parte sono: ascoltarti ti permette di raggiungere i tuoi obiettivi. Perché ascoltarti? Perché spesso le persone hanno un obiettivo, ma è come se non l'avessero, come si può dire, creato loro. Spesso lo hanno ereditato da situazioni vicine a loro, dai loro pari, dai loro amici, dai loro genitori. Spesso lottiamo per convinzioni che non sono nemmeno le nostre. Come possiamo dare il meglio di noi se questa già è l'energia che mettiamo su un argomento che non ci interessa nemmeno? Non ci sono le possibilità di poterlo far bene. Capitolo 9. Possiamo credere ancora in noi stessi dopo che ci siamo traditi? È conseguenziale all'altro, perché se ci accorgiamo, lo stesso esempio dei 500 chilometri, se ci accorgiamo che noi stessi abbiamo tradito noi stessi, ok, teniamone conto, basta, è inutile star lì a
frustarsi.
sensazioni, no? Non c'è proprio, non ha proprio senso. Capitolo 10, decidere subito cosa è meglio per noi, naturalmente, una direzione. Se io, cosa devo mettere sul mio navigatore? Devo decidere. Se io lascio l'ultima indicazione che gli avevo dato e mi metto a seguire le indicazioni, arriverò in quel luogo dove ero stato tempo fa, non nel luogo dove volevo andare adesso.
Esatto.
Quindi decidere, fare chiarezza, no? La stessa cosa che dicevo prima. Capitolo 11, voler bene a se stessi al di là dei propri limiti e difetti. Questa è anche, a me stesso viene a dire la prima cosa, ma sono tutte cose estremamente importanti. Sarò presuntuoso, ma ognuno di questi capitoli potrebbe da solo rappresentare veramente un libro. Veramente un libro. Perché? Cosa vuol dire voler bene a se stessi al di là dei propri limiti e difetti? Vuol dire, ok,
vuol dire tantissimo.
Questo è quello che ho fatto fino ad oggi, ma non vuol dire che se mi preparo meglio, se trovo una motivazione importante, che io non possa raggiungere altri risultati. Amos, nello sport non è forse così? Ci sono persone che, non so, sono ragazzi che si sono preparati 4 anni per un'Olimpiadi, si trovano lì, sono quelli che hanno i migliori risultati al mondo, assolutamente i migliori risultati al mondo. Ovvio che è così, sì. Non sarebbero lì. Quindi sono tutti lì, persone che si alzavano alle 4 di mattina, ecco la solitudine numero 1, persone che si sono esercitate per 4 anni, poi tutto avviene in 3 minuti, ma chi vincerà? Vincerà la persona che è già pagata dall'essere lì? No.
No, quella che vuole vincere.
Ha già raggiunto il suo obiettivo quella persona. Vincerà chi veramente è lì per vincere. Chi non percepisce nemmeno l'antagonismo degli altri, chi è lì per sfidare se stesso, per superare se stesso, tutti i risultati avuti in precedenza, e quello sarà un campione anche se per caso non vince, perché comunque avrà dato tutto quello che aveva, e questo è basilare. Amos, sono 32 capitoli, vado avanti davvero?
Ah, cioè, tu hai tempo, noi non abbiamo problemi, guarda.
A che capitolo? Veramente. Dai, cerco di attaccare magari una frase a capitolo per non andare a far cose che poi annoiano. Capitolo 12, navigare a vista. Cosa vuol dire? Vuol dire che anche se in quel momento non sentiamo di avere le capacità ottimali, la preparazione che ci vorrebbe, possiamo comunque intanto avvicinarci all'obiettivo nella misura in cui ci autorizziamo a farlo. Questo è comunque guadagnare strada. Capitolo 13, fare anche solo una piccola cosa meglio di ieri. Un bellissimo esercizio, no? Anche questo.
Sì, prova più a pensare, uno oggi, più uno domani.
Se lo facessimo tutti, il mondo diventerebbe migliore da subito. Da subito. Capitolo 14, se non decidi tu, decidono gli altri anche per te. Questa è una cosa grandiosa, perché a me capita a volte di dire che il pensiero creatore, e naturalmente sappiamo, no, l'importanza di che cosa voglia dire, ma quando mi chiedono, ma il destino allora? Il destino è quando tu ti dimentichi di scegliere, e allora entri nel vortice dei pensieri creatori degli altri. Se io non scelgo, ovviamente nella mia vita arrivano delle cose, ma che sono apparentemente casuali. In realtà sono proprio lì per ricordarmi, non hai scelto.
Esatto.
Ti eri dimenticato di non ti eri dimenticato di scegliere il meglio per te. Ok, capitolo 15. Di quello che resta tra noi. Di quello che resta tra noi è anche un modo per andare a vedere se i nostri pari, se le persone che abbiamo scelto, sono ancora quelle che vogliamo nella nostra vita. Tante volte anche questo è limitante, perché ci si parametra a risultati di persone che magari frequentiamo da sempre e che sono totalmente in antitesi con i nostri credo e con quello che vogliamo raggiungere. Non c'entrano più nulla, quindi vale ancora la pena di stare con loro? Capitolo 16. Quando sei indeciso è in atto una sfida tra il bene e il male in te. Quindi, prima abbiamo parlato di una parte peggiore. sarebbe bello essere coscienti che quando noi non riusciamo a decidere, è che lì sta venendo un braccio di ferro
tra le nostre due parti.
Tra le nostre due parti. Quindi ci vorrebbe un'attenzione ancora maggiore. Se non riesco a decidere questa cosa, devo guardarla con più attenzione. Devo proprio saper scindere i vantaggi paradossali da quello che invece conseguirebbe da scegliere il meglio per me, come dovremmo sempre fare. Capitolo 17, non ho ancora deciso quanto mi piaci. Questo si riattacca alle storie d'amore. Spesso in un qualche modo riusciamo a raccontarcela, come dicono gli amici romani, perché fingiamo di non star bene in una storia, intanto ne prendiamo il massimo, ma incaprettiamo qualcuno a essere lì nell'attesa che diventino migliori, che facciano i bravi, che capiscono, che ubbidiscano, un sacco di cose che non hanno nel cielo, che non dovrebbero stare né in cielo né in terra. E capitolo 18, il timore del rimpianto di non aver scelto l'altra strada al bivio. Anche quando accadesse, ok, ho sbagliato strada, ma non sto a menarmela perché l'ho fatto. Quindi lascio andare il rimpianto che se avessi preso quella strada lì sarei già arrivato. Ormai sono qua, magari nello scenario che incontro ci sarà un luogo
bellissimo,
dove...
che non sapevo che c'era.
Bellissimo, che veramente è così, Amos. Io una volta ho scoperto quello che per me adesso è il luogo più bello al mondo, che è Rio Maggiore alle Cinque Terre, un giorno che stavo salendo una collina, salivo, era un inizio di gennaio piovigginoso, e poi a un certo punto la strada ha cominciato a scendere, sono arrivato a Rio Maggiore, che sapevo delle Cinque Terre ma non c'ero mai andato, e sono arrivato in quello che per me è un luogo meraviglioso. Quindi sì, cominciamo a vedere dove si arriva prima di dire che avevamo sbagliato strada. Capitolo 19. E se invece ora lo sapessi cosa voglio, cosa vuol dire? Vuol dire che a volte riusciamo a capire che quello che sarebbe il meglio per noi, ma poi di nuovo entriamo in un vicolo cieco dove veniamo convinti da noi stessi o dalla parte peggiore di noi stessi che non vale la pena, perché faremo del male, perché non saremmo capiti, perché qua, perché là. Le persone che ci vogliono bene, se è vero che vogliono il bene per noi, sarebbero ben felici di vederci felici. Se non è così,
non ci vogliono bene.
Sarebbe già lì anche da approfondire. Terza parte, puoi diventare anche tu il numero uno. E adesso leggo solo i titoli dei capitoli, perché altrimenti diventa noioso per chi ci ascolta. E capitolo 20, gli altri daranno tutto per farti realizzare, ma solo se ci credi. Capitolo 21, la solitudine numero 1. Capitolo 22, dimostrare qualcosa, ma perché e a chi? Anche qua, tante volte, cioè, non ci sarebbe niente da dimostrare a nessuno, neanche a noi stessi. Ci sarebbe da scegliere il meglio, più che dimostrare qualcosa. Capitolo 23, scegli i bersagli e impara a fare centro. Io ai miei clienti dico sempre che devono puntare al centro, non devono accontentarsi del 25 laterale, sai,
del tirasegno.
Se punti a quello, ci sono molte probabilità che prendi anche il muro. Invece se punti al centro, male che vada, magari prendi qualcosa, prendi il 25. Quindi imparare a colpire il centro. Noi dobbiamo fare quello, noi vogliamo far quello. Poi quello che accade, accade. Se non l'abbiamo fatto bene, non prenderemo il centro. Ma intanto ce l'abbiamo messa tutta? Forse sì, forse no, ci riproviamo.
Abbiamo lasciato aperta la possibilità al centro, altrimenti se chiudiamo subito la possibilità non ci arriveremo mai.
Non ci riusciremo mai. Capitolo 24, quanto conta il denaro per diventare numeri uno? Capitolo 25, se sai che puoi e che vuoi vincere, vincerai. Niente da aggiungere su questo, è così. Capitolo 26, un campione è chi riesce a dare il massimo di ciò che ha. Quindi anche questo è fantastico, perché se tutti noi cominciassimo a dire ok, adesso basta accontentarmi, voglio dare il massimo, già i risultati sarebbero straordinari rispetto a quelli che avevamo prima. Poi c'è la quarta parte, finalmente dirà qualcuno, la parte finale che ho intitolato Buongiorno alla notte. E, buongiorno alla notte intesa come completare la giornata in un modo speciale, particolare, che ci predispone all'essere soddisfatti di quello che abbiamo fatto, a trarre il massimo beneficio dal vantaggio che avremo con il sonno e a risvegliarci veramente ritemprati e pronti ad andare a continuare la nostra opera del giorno precedente con la stessa motivazione, con la stessa forza, con la stessa volontà e quindi avvicinarci inevitabilmente agli obiettivi. Capitolo 28, io Tiberio farò di domani una giornata straordinaria. Possiamo assolutamente sempre farla. Nella quarta copertina c'è scritto ogni notte può precedere uno splendido giorno o addirittura il giorno più importante della tua vita se tu lo vorrai. Quindi il domani potrebbe veramente essere il giorno più grande della nostra vita, quello da ricordare per sempre, ma dobbiamo crederci, dobbiamo entrare in scena con quell'atteggiamento,
con quel presupposto,
con quella speranza quantomeno, e invece spesso entriamo in una giornata sprecandola già così, già di per sé.
Sì, partendo magari già che tanto c'era una brutta giornata là oggi.
Sprecandola se qualcosa non va bene, perché diciamo già è ormai oggi, ormai, ancora ormai. Una volta. E quante volte sentiamo dire non vedo l'ora che finisca quest'anno? Ma veramente assurdo, vuol dire che una persona è disposta a sprecare il resto dei giorni di quest'anno. E magari aprile.
Sì, sì, perché è solo un'idea che il blocco dell'anno quando finisca, dopo inizia l'altro blocco che sarà nuovissimo, ma in realtà
è così.
Cioè, ogni giorno può essere nuovissimo, sì.
Ogni giorno, anche questo, anche oggi, anche se mancano poche ore, anche questo. Non dovremmo sprecare niente, non avremo mai più un giorno con la data di oggi, non ci sarà mai più. Quindi esatto. Viviamola questa vita. Non pensiamo alla morte, avremo tutto il tempo per pensare alla morte quando saremo morti. Adesso viviamo, siamo qua per vivere, non per sopravvivere. Altri capitoli sono gli ultimi, davvero, giuro. E noi ti vogliamo e ti pensiamo libero, era il capitolo 29. Capitolo 30, guarire di perdono. Il perdono è la differenza che passa tra continuare a vivacchiare e trasformare la nostra vita. Il perdono vuol dire lasciare andare quello che non ha funzionato fino ad oggi. Non ne voglio tener conto, io voglio cose nuove e grandiose, ma per farlo, per averle, devo perdonare. Capitolo 31. Tu quando torni veramente, tu siamo noi. Quando torniamo veramente a dare il meglio di noi? Capitolo 32. Riconosci te stesso, confermati o cambia. Quindi, confermati se siamo soddisfatti di quello che mettiamo in scena, di quello che vogliamo raccogliere, se percepiamo di essere sulla via giusta, altrimenti cambiamo, perché no? È solo la parte peggiore di noi che detesta le novità, non dobbiamo farlo noi. Amos, mi fermerei qui per non annoiarvi.
Sì, guarda, ti chiedo, siccome hai presentato molto bene tutto il libro, abbiamo detto un sacco di cose interessanti, un'ultima frase motivazionale per chi ci ascolti, in modo che dia la carica per cominciare a vivere meglio dalla prossima ora.
Ok, io metterei su quel navigatore metaforico che dicevamo prima questa frase qui. La mia vita è meravigliosa. Se non lo è stata fino adesso è perché non ero stato abbastanza attento, perché non mi ero posto nel modo migliore perché questo accadesse. Ora voglio davvero che sia così. E l'esortazione e l'augurio che faccio a ognuno di voi, anche a me stesso, è fate meraviglia della vostra vita. E è quello che farò anch'io e che cercherò di fare da subito.
Benissimo, allora la prossima ora sarà meravigliosa. Grazie Tiberio, a questo punto qui ci salutiamo.
Grazie a voi, vero.
Ok, allora un saluto a tutti da miglioriamoci.net e ci incontriamo alla prossima intervista. Vi aspetto sul blog. Ciao a tutti!
Ciao a tutti!